Cari amici, poniamoci ora una domanda. La paura è un peccato? Normalmente no, a volte sì. Vediamo insieme le passioni e le emozioni. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1766: amare è volere il bene di qualcuno. Qualsiasi altro affetto ha la sua sorgente in questo moto originario del cuore dell'uomo verso il bene. Non si ama che il bene. Le passioni sono cattive se l'amore è cattivo, buone se l'amore è buono. Sempre il Catechismo, al 1767, dice: le passioni in se stesse non sono né buone né cattive. Non ricevono qualificazione morale se non nella misura in cui dipendono effettivamente dalla ragione e dalla volontà. Le passioni sono dette volontarie o perché sono comandate dalla volontà, oppure perché la volontà non vi resiste. È proprio della perfezione del bene morale o umano che le passioni siano regolate dalla ragione. Sempre il Catechismo, al 1768, dice: le passioni sono moralmente buone quando contribuiscono ad un'azione buona, nel caso contrario sono cattive. La volontà retta ordina al bene e alla beatitudine i modi sensibili che essa assume. La volontà cattiva cede alle passioni disordinate e le inasprisce. Le emozioni e i sentimenti possono essere assunti nelle virtù o pervertiti nei vizi. Il Catechismo, al numero 1769, dice: nella vita cristiana lo Spirito Santo compie la sua opera mobilitando tutto l'essere, compresi i suoi dolori, i suoi timori e le sue tristezze, come è evidente nell'agonia e nella passione del Signore. In Cristo i sentimenti umani possono ricevere la loro perfezione nella carità e nella beatitudine divina. Anche se Gesù sentì la paura e l'angoscia nel Getsemani, al punto che il suo sudore divenne come gocce di sangue che cadevano a terra, non peccò perché non lasciò che queste emozioni forti dominassero su di lui. Con le sue parole dichiarò la sua sottomissione alla volontà del Padre suo, dicendo: «Padre mio, sia fatta la tua volontà». La paura è l'opposto della fede. Il Catechismo, al numero 1735, dice: «L'imputabilità e la responsabilità di un'azione possono essere sminuite o annullate dall'ignoranza, dall'inavvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da altri fattori psichici oppure sociali». Nella Bibbia, che cos'è la paura? Il Libro della Sapienza, al capitolo 17, versetti 11-12, dice: «La paura, infatti, altro non è che l'abbandono degli aiuti della ragione. Quanto meno ci si affida nell'intimo a tali aiuti, tanto più grave è l'ignoranza della causa che provoca il tormento». Nel Nuovo Testamento, il legame è tra la paura e la mancanza di fede in Dio, e questo è un peccato. Di fronte alle preoccupazioni di cibo, di vestiti, eccetera, dice Matteo nel capitolo 6, 25-30: «Non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. Se Dio veste così l'erba del campo, non farà molto di più per voi, gente di poca fede?» Un altro esempio è quello della tempesta placata. Dice Gesù: «Perché avete paura, gente di poca fede? Perché avete paura? Non avete ancora fede?» Quando vennero a dire a Gairo che la sua figlia era morta, Gesù gli disse: «Non temere, continua solo ad aver fede». Pietro, per esempio, cammina sull'acqua ma mette fine al miracolo a causa della sua paura. In Matteo capitolo 14 versetti 27-31 Gesù dice: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque, ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare. E subito Gesù gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» La paura blocca il regno di Dio. Difatti, San Paolo, nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 7, dice: Perché Dio non ci ha dato uno spirito che ci rende paurosi, ma uno spirito che ci dà forza, amore e saggezza. Notate che la Bibbia chiama la paura uno spirito. C'è ostilità tra l'amore e la paura, l'uno esclude l'altra. Nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 4, versetti 18-19, dice: «Nell'amore non c'è timore, al contrario l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo, e chi teme non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo». La mia paura mi impedisce di ricevere l'amore di Dio. A causa della mia paura dico a Dio che è un bugiardo, perché gli dico che non posso fidarmi di Lui. Questa è incredulità e dunque è un peccato. Vediamo ora insieme che cos'è la codardia o la vigliaccheria e come queste possono essere un peccato. Innanzitutto è la mancanza di coraggio, l'essere paurosi, la codardia o la vigliaccheria, che ti porta a commettere atti indegni fino a manifestare la crudeltà e la bassezza attaccando un essere indifeso. Vediamo alcuni esempi nella Bibbia. Attraverso la codardia, Saul, re di Israele, disobbedì a Dio. In 1 Samuele, capitolo 15, versetto 24, dice: «Ho peccato per aver trasgredito il comando del Signore e ai tuoi ordini, mentre ho temuto il popolo e ho ascoltato la sua voce». Per esempio, la codardia di Erode fa decapitare Giovanni il Battista alla richiesta di Erodiade. Oppure la codardia di Pilato che, cercando di rilasciare Gesù, invece lo farà crocifiggere. La vigliaccheria fa sì che i discepoli abbandonarono Gesù e fuggirono. La paura ci predispone alla codardia, mentre invece la codardia di Simon Pietro lo spinse, per paura dei giudei, a rinnegare Gesù per 3 volte, anche alla vista dello stesso Gesù. Difatti Pietro disse: «Non conosco quell'uomo che voi dite». Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. Per codardia, il servo malvagio e pigro ha nascosto il talento del padrone nella terra. In Matteo 25, versetti 25-26 dice: «Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». E il padrone gli risponde: «Servo malvagio e pigro». Per codardia, i credenti rinnegarono Gesù. In Luca, capitolo 9, versetto 26 dice: «Se uno si vergognerà di me o delle mie parole, il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando ritornerà glorioso come Dio Padre, circondato dagli angeli santi». Ecco un testo che ci obbliga a rivalutare l'importanza che Dio attribuisce alla paura. I paurosi, cioè i codardi, sono posti al rango dei dannati. In Apocalisse capitolo 21, versetto 8 dice: «Ma i vigliacchi, i miscredenti, i depravati, gli assassini, gli svergognati, i ciarlatani, gli idolatri e tutti i bugiardi andranno a finire nel lago ardente di fuoco». Lo Spirito Santo classifica la paura nel significato di vigliaccheria come il primo di una lista di peccati che conducono al fuoco eterno, tra cui l'omicidio, la fornicazione, la stregoneria e l'idolatria. Dio mette alla prova il nostro cuore. Sta cercando di capire se sono con Lui o contro di Lui. Mi esamina per vedere se giorno dopo giorno sono il suo ambasciatore sulla terra, agendo nel suo nome, oppure se sono un ribelle, come Lucifero, che agisce contro di lui. La mancanza di fede e l'incredulità sono forme di ribellione. Dio si aspetta che io sia un vincitore con lui, cioè con la sua potenza, e in lui, ovvero per il suo regno. Come ogni peccato, la mia paura nelle sue componenti di codardia e di incredulità offre a Satana un controllo su di me. La mia paura dice a Dio che non lo riconosco come re della mia vita. Non ho fiducia nella sua sovrana protezione. La mia paura dice che Satana ha una presa su di me. La mia paura dichiara che Dio è impotente a fare qualsiasi cosa. La mia paura e la mia fede sono uguali in questo. Entrambi esigono di realizzarsi. In Ebrei 11, versetto 1 dice: «La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede». Il Catechismo, al numero 1765, dice: «La paura è il timore del male che causa lo spavento del male futuro». La fede mi porta a ciò che io spero da Dio. La paura mi porta invece il male che temo. Sottomettendomi alla fede nella parola di Dio, Dio regna su di me. Sottomettendomi invece alla paura, alla codardia, Satana regna su di me. Scegliendo l'uno rispetto all'altro, decido in quale regno voglio vivere, quello di Dio o quello delle tenebre. L'uno esclude l'altro. La paura è il mio nemico. La vigliaccheria è un elemento essenziale del regno di Satana. Gli permette di controllarmi e di rubarmi la fede. Satana invia un'epidemia di incredulità e di dubbio per legarci a lui con la malattia, perché il suo obiettivo finale è sconfiggere Dio. Dio ci vuole in piedi, ritti di fronte al nostro nemico, senza mai fuggire davanti a lui. Se scappo davanti a un nemico è perché è uno spirito di paura che mi spinge a farlo. Affrontare la propria paura è scomodo e doloroso, ma non affrontarla porta a un cancro spirituale. La paura cresce e fermenta, diventa sempre più fastidiosa fino a produrre la morte spirituale. Al contrario, invece, affrontare la propria paura è l'ultima terapia. Nel momento che io domino la paura, allora faccio esperienza della libertà, della gioia e della vita. Per affrontare e sconfiggere tutti i nemici della mia vita, ho solo bisogno della grazia e della misericordia di Dio. Lui mi ha già concesso la vittoria, ma devo solo appropriarmene. È la volontà di Dio che Satana non abbia alcun diritto legale su di me. Satana acquisisce invece un diritto legale su di me attraverso i miei peccati. Dio invece desidera che io mi allontani dal peccato della paura. Vuole che io cammini sulla strada stretta del pentimento e della santificazione e vuole vedermi vivere vittoriosamente. In Romani capitolo 6 versetto 6 San Paolo dice: «Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato».